טוב, צדיקים, ברוך השם, אביה מוננובה סטימנה, אביה מוננובה פרשה, ורואן כי אביה מוננובה אנו, קוויסטו אל מומנטו, דינגרציארי הקדוש ברוך הוא, כברוך השם, כשידעתו לפורצה, פינו אדסו, יסטודיארי זה לתורה, לאינסיניארי, וברוך השם, Oggi possiamo riniziare, abbiamo letto questo Shabbat, il libro di Bereshit, abbiamo iniziato con la parasha di Bereshit, non abbiamo fatto una lezione perché era Moed, però adesso con la parasha di Noach, Bezrat Hashem iniziamo e vogliamo dire grazie a Hashem. Che possa Hashem darci forza, ancora tanti anni Bezrat Hashem e il merito di studiare e insegnare la Torah Kedoshah. טוב, דיביאמו פארנו פיקולה אינטרודוציוני פוקי דיפישי להריבה על הפרשה די נוח סנצה פרלארה דלו כסוצ'י דה פרימה אביאמו ויסטו אין ליברו די בראשית אין אל פרשה די בראשית כי השם הקריאטו אל מונדו הקריאטו אדם הראשון פרימו וומו דופו הקריאטו חווה לדונה אספיאמו תותו לסטוריה הוא קריאטו אין אל פרדיסו הקדוש ברוך הוא לא עדתו, ודי, תיופתו תותו, תיודתו תותו, כדי בפארה לעובדה ולשומרה. די בלבוררה כוסתתר, די בגוארדרה כוסתתר. אין כסנסו, דביאמו ספרה כי השם, שידעתו טנטה ויטה, טנטו טנטה בלה קוזה, ואותו תיקוסתי בלה קוזה, שביזון יופר ידעו קוזה. אונו, דביאמו לבורר לו, uno ha un albero, deve darlo acqua. Se non dai questo albero acqua, non cresce. La seconda cosa che deve fare è vedere e guardare che non succederà nessuna cosa cattiva a lei, che non sarà distrutto di un animale o di qualsiasi cosa. E così anche la vita. Baruch Hashem, Hashem ci ha dato tante cose. Dobbiamo fare solo due cose. Uno, lavorare lo che abbiamo, che continua a crescere, sia la famiglia, sia la materialità, sia il nostro comportamento, sia tutto che facciamo. E due, le shmorot, dobbiamo essere sicuri che nessun forzo distruttivo entrerà per mai sia distruggere. Perché dovete sapere che schar mitzvah mitzvah e avera goreret avera. Tante volte noi facciamo le cose perché abbiamo paura per punizione, inferno, paradiso, tutto quanto. O debete non è la ragione. È la ragione che uno deve fare le cose è uno perché Hashem ha chiesto. E noi dobbiamo ascoltare la sua volontà. Due, sapete che un'azione buona, dicono dei maestri, qual è la ricompensa quando uno fa una cosa buona? Qual è la ricompensa? Uno può pensare a salute, soldi, non lo so, tutti, ognuno con le sue cose. Ma sì, no. La prima cosa, la prima ricompensa quando fai una cosa buona è che questa cosa buona ti porterà un'altra cosa buona. Quello è la ricompensa vera. Perché il positivo attrae il positivo e quando tu fai e inizi la giornata con fare una cosa buona vedrai dopo ti arriverà un'altra cosa. O anche al contrario. La punizione più grande di fare una trasgressione lasciamo stare inferno tutto quanto questi cosa, non parliamo adesso di questo, è che questa trasgressione ti apre la porta per fare un'altra trasgressione. Quindi maestri, la prima volta che uno fa, un uomo fa nella vita una trasgressione, per esempio un ladro, prendiamo un esempio vero, la prima volta che uno roba per la prima volta nella sua vita, lui si sente scioccato. Io ho rubato, come ho fatto una cosa così? Si sente male con se stesso. E la seconda volta si sente anche male per un po' di meno. E la terza, e la quarta, e la quinta già non sente niente. E questo tzadikim è la punizione più grande di uno che fa una trasgressione. Che lui diviene indifferente a come che lui si comporta. Il Kadosh Baruch Hu ha creato Adam, i Chava, faccio la storia corta, ha mangiato dell'albero, fu cacciato via del paradiso. Sì, solo una cosa non poteva mangiare, è un albero, questo era tutto, poteva fare tutto, solo un albero non poteva toccare, però come un bambino Quando tu lo dici, puoi toccare tutto tranne quello, vuole quello. Io ho mangiato e fu cacciato via. Mi passa una generazione dopo un'altra, 10 generazioni passano. Fino che HaKadosh Baruch Hu decide di distruggere il mondo intero. È la storia di Noah. Dice la parasha, Noah ish tzaddik tamim haya bedorotam. Noach, lui era un uomo buono, era un uomo giusto, integro, si comportava in un modo bene, però solo lui, tutti il resto no. Yashem, dopo 10 generazioni, ha deciso di distruggere il mondo, distruggere tutto quanto, la umanità, ogni essere vivente, animali, pianti. Mille maestri, Hashem ha fatto il diluvio fino che l'acqua è arrivata 7,5 metri più del posto più alto che esiste nel monte e nel mondo. Non lo so qual è il monte più alto, è l'Everest, non lo so che è considerato oggi, c'è una discussione, no? Qual è quella là? Immaginate 7 metri di più fino a là è arrivato l'acqua. E la terra, dicono le maestre, anche sotto, tre tefachim, tre puni. Tre puni sono 24 centimetri. E tutto era là. E tutto fu distrutto. In bellezza di chi? Uno che legge un po' la storia del diluvio. Chas v'shalom, sembra che Hashem, chas v'shalom, è crudele. Che è successo? Non ho capito, no? Non si è comportato bene, però. Dobbiamo distruggerlo. Dove la Teshuvah? E anche diciamo che l'uomo non merita il regalo della Teshuvah che hanno fatto gli animali. E anche diciamo che gli animali non si hanno comportato bene, che hanno fatto gli alberi, che hanno fatto tutta la creazione come è. Che è successo? E la chiave di tutto questo sta negli ultimi versetti di Parashat Bereshit. Dice la Torah, e cerchiamo oggi di analizzare questo versetto blinedero. Vayara Hashem ki rabba ra'at ha'adam ba'aretz v'chol yetzer machshevot libo rak ra kol hayom. Traduco, capitolo 6, versetto 5. L'Eterno vide che la malvagità dell'uomo sulla terra era cresciuto e che tutte le tendenze del suo cuore erano solo per il male in ogni tempo. E qui ci sono due o tre domande che si deve porre. La prima, perché dice chi rabba ra'ata Adam? Ossia, la malvagità dell'uomo era tanto, in ebraico rabba era tanto. Rabba è una parola che viene usata, sì, si vedete, ci sono lettere in ebraico che a volte si mette un punto a dentro, per esempio la bet. A volte si mette un punto perché c'è un dagesh. Qui c'è un punto e la bet, quindi Rabbah è proprio esclamato che la cattiveria era molto. E non solo questo. Tutte le tendenze del suo cuore erano male. Che voglio dire? Le tendenze del cuore erano male? Da quanto un uomo viene punito per il suo cuore? Io so che un uomo viene punito perché si comporta male. Se uno ha pensato a fare un peccato, per esempio, ha pensato nel cuore, ha un volere grande di fare una cosa che è divietata, una grande trasgressione, mai sia. Però non l'ha fatta. Viene punito per questo. Quindi, perché distruggere il mondo intero per il cuore? E per analizzare questo, dobbiamo capire quanto la cattiveria è considerata una cattiveria che è grande, che è rabbà. Un'esclamazione? O quando la cattiveria è una cattiveria come che abbiamo visto, quando Hashem ha misericordia, che era Rachum Vechanun, come che abbiamo fatto Yom Kippur, che Bayom Hazeh Yechaper Alechem, Hashem ci ha perdonato tutti i peccati. Ma parentesi, quanto è importante capire questo? Hashem ha perdonato tutti i peccati. Abbiamo fatto Rosh Hashanah, abbiamo fatto Kippur, abbiamo fatto Hoshana Rabbah. Ai ai ai, quanto è importante capire questo? Perché è importante? Vi dico perché. Perché, diamo un esempio, uno che non mangia kasher, Sì, uno che ha difficoltà a mangiare kasher. E lui dice: va bene, che posso fare? Tutta la mia vita ho mangiato non kasher, mille volte ho mangiato non kasher. Oggi quando mangerò non kasher sarà il mille e una volta. Dire, ma sì, che questo viso di vedere le cose è sbagliato. E Yetzirah ti fa pensare così. Tu, quando abbiamo letto la parasha di Bereshit, quando siamo usciti da Kippur, sei uscito pulito. Voglio dire che quando tu mangi non kasher dopo Simchat Torah, non è il millesimo volta che mangi non kasher, è la prima volta. Perché tu sei bianco. È così ogni cosa. Se uno non fa Shabbat, non pensare va bene, tutta la vita non ho fatto Shabbat, anche adesso no. No, 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 amico mio. Questo Shabbat sarà considerato il primo Shabbat. Non è che tu il centesimo volta non hai fatto Shabbat. Uno deve sentire questo peso. Sì. Tu sei pulito, sei uscito pulito. È come l'ado che roba per la prima volta, è come quello che è assassino per la prima volta, mai sia, è quello che fa una maledizione per la prima volta. Così deve vedere la vita. La prima volta. E questo ti dà una vista diversa sulle cose. Comunque, Rabbat Ra'at Adam era tanto il cattiveria. Io voglio capire quando un cattiveria è considerato tanto. O quanto è considerato che va bene, Hashem ci aspetta che facciamo teshuva. Gam kirshai hakelo, dice il profeta, anche se fa cattiveria, io lo aspetterò. Quindi perché qui è venuto un punto in umanità dove Hashem dice non posso aspettare più? Qual è la differenza tra un cattiveria che si può aspettare ancora o una cattiveria che basta? Deve essere distrutto. Tra parentesi, il diluvio non era un punizione. Di lui è una reazione. Dire al maestro tutto il cattiveria se la vogliamo dividere, possiamo dividerlo in due tipi. È il primo tipo di cattiveria, che questo è il cattiveria che di solito conosciamo noi, è che ha dentro la nostra profondità, nel nostro nucleo e nelle nostre radici siamo buoni. Quando ci svegliamo alla mattina vogliamo fare bene. Nessuno da noi sveglia la mattina con il pensiero di fare cattivo. Però, che possiamo fare? C'è il serpente, quello serpente che ha fatto cadere Hamà, che ti dice: vedi, c'è quello, c'è là, ti fa tentazione. E piano piano cade nella tentazione, e fai una cattiveria, fai una trasgressione. La trasgressione è una cosa cattiva, lo che hai fatto è molto problematico, però è nel tuo nucleo, tu sei un uomo buono. Sei un uomo cattivo. E ma la sua è iniziata, sei caduto. Questo tzaddikim è un tipo di cattiveria, non che noi non la possiamo giustificare. È un cattiveria che ha speranza. Perché ha speranza? Perché un giorno questo uomo avrà la forza di combattere queste tentazioni, queste voci che lo dicono sbagliare. Però c'è un altro tipo di cattiveria. E questo quando mai sia. La cattiveria entra dentro le radici. Inizia a infiltrare, riesci a infiltrare il nucleo del tuo cuore. Inizia a entrare nel posto più profondo. E questo viene chiamato Amalek. Se noi vediamo bene le parole, Rak ra kol hayom, sono male ogni giorno. Le ultime lettere di queste quattro parole di questo versetto, Rak Rak Kol Hayom, le ultime lettere di ogni parola, fa la parola Amalek, Rak Rak Kol Hayom. E quando c'è un Amalek, la Torah dice che c'è un obbligo di distruggere gli Amalekiti. Perché? Emche, un verbo che viene usato due volte. La prima volta questo verbo viene usato qui nel diluvio. Che Hashem vuole distruggere Emche. La vediamo con Amalek un'altra volta. E io voglio approfondire ancora un po' di più. Che voglio dire? Vivo è nel radice. Come posso sapere se il mio radice è pulito, sì o no? Qual è il modo di medire questa cosa? Dice David Amelech, Omer David, ve'od me'at ve'en rasha. Ancora poco e non ci sarà il malvagio. Che vuol dire ancora poco e non ci sarà il malvagio? Dicono dei maestri. Ogni uomo, malvagio quanto è, ha un poco dove non c'è il malvagitore. E dice l'Admor Mismolonin, sapete qual è questo poco? Questo poco si chiama Isurei Matzpun, l'assenza di colpa. Se uno fa una cosa non va bene, lo ha dopo, non prima, dopo che ha fatto quello che ha fatto. Ha un senso di colpa, sappi che c'è speranza per te. Sappi che tu appartieni ancora a quelli che Chas v'Shalom la cattiveria non è entrato nella radice. Il Messi, qual è questo punto? Che il punto che testimoni sia dentro le radici, sai puro sì o no? In ebraico si dice Yitzur, Yisurei Matzpun, queste senza di colpo, questa piccola cosa che dopo che hai fatto male ti senti. Ti sente male con te stesso. I maestri, questo è uno dei regali più grandi che Hashem ci ha dato, è questa sensazione di colpa. I maestri, quando un uomo riesce a fare qualcosa male e sente bene con se stesso, non riconosce dopo, non prima, perché prima è più difficile, non riconosce dopo che ha sbagliato, che forse qualcosa non ha fatto giusto, non dice, tu sai, forse là. Uno deve iniziare ad avere paura. Perché questo, dicono i maestri, è la profondità di essere ammalechito. Amalek era pronto a uccidere se stesso per uccidere il popolo di Israele. Quando uno è pronto a uccidere se stesso per uccidere il popolo di Israele, vuol dire che lui fa parte di questa generazione e la cattiveria è entrata dentro la radice. Sì, per te. La vita del tuo figlio non ha valore, è più importante che lui ucciderà mai sia ebrei come che hanno fatto un anno fa nell'attentato in Simchat Torah. Voglio dire che tu fai parte di quelli che è tutto cattiveria, non c'è speranza. Non c'è speranza. Si dice che un giorno uno ha detto un versetto, ha detto non si può fare pace con qualcuno che per lui la morte è più importante della vita. Uno che è pronto a uccidere e anche perdere la sua vita. Uno così non si può fare pace. Ok, pace si può fare per qualcuno che capisce l'importanza della vita. Come che dice la Torah, Vachai Bahem, tutta la Torah fu data per vivere. Noi sappiamo che se uno mai si deve trasgredire una trasgressione per vivere, la devi fare. Che la vita in assoluto è la cosa più alta che c'è. Però la vita vera, tzaddikim, non è vita materiale, la vita vera è vita spirituale. Per questo, se dopo che tu hai trasgredito senti un senso di colpa, è un buon segno. È un segno che ha dentro le tue radici ancora sei puro. Vuol dire che ha dentro il tuo nucleo la cattiveria non è infiltrata. I bemet tzaddikim, uno dei nostri lavori è essere forte. E questa fortezza non è una fortezza fisica. La fortezza è che quando tu inizi a sentire questa sensazione di colpa, tante volte lo che noi facciamo, quando noi la sentiamo, subito la cerchiamo di eliminare, perché uno sente male con se stesso, no? Chi vuole sentire queste sensazioni? Quindi subito, no, tutti la fanno, che ho fatto, tutti la fanno, quella differenza tra me e tutti, tutte le scuse che uno usa per eliminare questo sentimento che è un sentimento giusto. Il lavoro vero è che quando tu senti questo sentimento, appena la senti, aspetta, devo fare qualcosa, devo cambiare qualcosa. Perché se la cosa era giusta, non l'avevo sentito, se lo sto sentendo, voglio dire che ho sbagliato. Lascia fare che tutti la fanno, lascia fare che ti hanno detto che è giusto, lascia fare che tutti ti hanno dato ragione, lascia fare tutto quanto. Tu stesso là dentro senti che non va bene? Stop. Qui dobbiamo cambiare la vita. E per questo Hashem ha aspettato 10 generazioni, perché HaKadosh Baruch Hu ha visto che ancora c'era questa sensazione, fino a che ha capito che la generazione del diluvio basta. gente faceva una cattiveria dopo l'altra e lì si sentivano male. Dice che loro facevano un furto molto, molto particolare. Dice che loro c'è una halakha che quando tu ruba qualcosa deve restituire il valore che lo hai rubato. No? Hai preso un oro da qualcuno, deve restituirlo un oro. Hai preso 10, 10, 100, 100, 1000, 1000. Però che succede se tu hai rubato una cosa che non ha un valore? Per esempio, uno vende sabbia. 1 chilo di sabbia costa 1 euro. E tu hai rubato da lui 1 grammo di sabbia. Quanto vale 1 grammo di sabbia? Sarà 0,01 euro. Sì, non ci sono più. Queste monete furono eliminate. Quindi, ce l'hai un modo di restituire questa moneta? No, perché non c'è questo valore. Quindi loro che facevano? Andavano al mercato e prendevano un pezzo che è così poco che non ha un valore. E quando io rubo una cosa che non ha un valore, ho trasgredito, non è giusto, però non devo ripagare, perché non c'è modo di ripagare una cosa che non ha valore. E così, poveraccio, uno aveva merce di vendere, uno prendeva, e alla fine della giornata non avevi niente, perché passano 10.000 gente e uno prendeva una sabbia, alla fine non c'è niente. E questo tzadikim è quando la cattiveria è così cattivo che uno non la sente. Questo perché si dice che gli ebrei hanno tre cose che ogni ebreo deve avere. Baishanim, devono essere timidi. L'assenza di colpa è molto collegato alla timidezza. Quando uno capisce che lui non è il più importante, il più grande, ma capisce di più questa sensazione. E questo tzadikim, lo che spiega l'Admor Misloni, vuol dire Rabat Ra'at Adam, il cattivo è così cattivo che non c'è più senso di me. Però c'è chi dice un'altra cosa. Dicono le maestre, ogni trasgressione che un uomo fa si allontana dal creatore. Ogni volta quando tu trasgredisci e fai una cosa che non è positivo, che è negativo, la cosa più peggio che succede è che tu ti stai allontanato del bene assoluto. Il bene assoluto è HaKadosh Baruch Hu Mekor HaChayim. O ci sono tre peccati, dicono le maestre, che ammazzano proprio. Tre peccati che sono più gravi del desiderio di vivere. Perché abbiamo detto che per vivere uno deve pronto essere a fare tutto. Anche mangiare maiale, se lui deve vivere, la deve fare per forza. O ci sono tre cose che non si fa, tre peccati che sono proprio i peccati cardinali. Uno, ammazzare. Due, idolatria. Terzo, adulterio. E questo era il problema del diluvio, questo adulterio. Erano molto forti nell'adulterio. Per questo erano così lontano, erano così distaccato, non c'era un modo di rivenire. La stessa cosa con Sedom e Amorà, la generazione di Sodoma. Perché fu distrutto Sodoma? Perché loro ammazzavano. E la stessa cosa con la generazione del Dora Palagà, la Torah di Babel. Anche questa parasha nostra, hanno fatto una grande toro fino a Kadosh Baruch, un grande palazzo fino al cielo. E sul cielo, là sopra, hanno messo una statua con una spada e hanno voluto fare la guerra contro il creatore. Ho detto scusa creatore, tu hai creato, grazie mille, però beh, da oggi in poi noi ci distacchiamo, tu rimani nel cielo che è tuo e la terra è nostra. È una reazione del diluvio. Ho detto perché Hashem ha fatto diluvio? Perché lui governa qui nella terra, perché deve governare qui nella terra? Hanno detto basta, ha creato, grazie, vai, ciao, non abbiamo bisogno di niente. Questo è lo che hanno voluto fare loro. Sì? Una parentesi. Possiamo dire che generazione che ha fatto il peccato più grave di tutti i peccati è il toro di Babele. Perché anche la generazione del diluvio che ha fatto adulteria non è una cosa contro il creatore. Sì, è ovvio che è contro il creatore perché il creatore dice che non si può. Ma non è che loro combattevano il creatore. Anche la Torah di Sodoma e Gomorra quando uccidevano uno che è assassino non combatte Hashem. Qui, per la prima volta nella storia umana e anche la ultima, tutta l'umanità si unisce per combattere il creatore. Un bambino piccolo che legge la storia capisce quando è ridicolo, si può combattere il creatore. Lo lasciamo stare, è loro sì. Loro hanno convinto che possano combattere il creatore. Adesso uno può pensare a un peccato così grave di combattere e voler andare contro il creatore? Lasciamo, bisogna ammazzare tutti subito. È la cosa più strana di tutti i tre peccati, diluvio, Babele, i Sodomi e Gomorra. Questa generazione più punito meno di più. Cioè non ha ucciso manco uno di loro. Che ha fatto? Ha fatto che le loro lingue siano disperse. Fino a questo momento tutto il mondo parlava una lingua. Immaginate una lingua. Si può comunicare con qualsiasi uomo, con qualsiasi bambino, con qualsiasi anziano, in tutto il mondo, stessa lingua, tutti, 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 tutti. Così era l'inizio. Fino a sono venuto a combattere contro il creatore e Hashem ha fatto che ognuno aveva una lingua diversa. Non solo questo, ha mandato un parte di gente là, un parte là, un parte là, un parte là, sono dispersi in tutto il mondo. Sì? Gente mi dicono, come le gente sono arrivato a America? Se c'è un mare così grande, se l'uomo fu creato nella territoria di Israele. Molto semplice, la Torah di Babele. Cioè, ma ha mandato un gruppo di gente a America, quella problema. Tutto sistemato. La domanda perché? Perché non furono uccisi? Addirittura volevano combattere il creatore. Ok, là c'è un segreto, c'è unione tra di loro. Quando c'è unione tra l'umanità, anche se questa unione sta in cattiveria, Hashem ha pazienza. Figli miei, tra voi ci sta amore? Volete bene uno e l'altro? Va bene. Anche se andate nel cammino che è sbagliato, anche che non avete capito niente, non importa. Vi voglio bene. O quando mai sia c'è adulterio e ci si roba, ci sono ladri e non c'è rispetto uno tra l'altro. Anche se ti comporteraste in un modo giusto attraverso il creatore, non mangi kasher, mettiti filin, fai mitzvot, tutto quanto, non ha il valore. E questo, tzaddikim, una cosa, quanto questa cosa è importante. Però, dove la radice? Dove è iniziato tutto? E per andare dove è iniziato tutto, anche là, dobbiamo andare nel libro di Bereshit. E qui succede una cosa strana. La Torah ti racconta tutte le generazioni, Adam cresce, certo, ha fatto figli, ha fatto quello, ha vissuto 100 anni, 900 anni, 800 anni, arriva a Noè. E ti racconta, Noè fu nato, fu creato, era 500 anni. E lei ti racconta un episodio e tu non riesci a capire qual è il collegamento, perché se tu mi inizi a raccontare la storia di Noè, tu devi subito raccontarmi del diluvio. Però no, capitolo 6, versetti, versetto 1, Vayi che echela Adam la roba al pne Adama, uvanot yuldu lahem, versetto numero 2, Vayi'u bne ha'elokim et benot ha'adam, כי טובת הנה. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. תרדוקו. אלורה, אי פילי דלה וומן אימפורטנטי, פרינצ'יפה e giudici, sì, chi sono gente importante, principe, giudice, vedevano le figli dell'uomo comune, sì, l'uomo semplice, sì, e quando esse per le proprie nozze si facevano belle e si prendevano per sé come moglie anche donne sposate da chiunque avesse esse scelte. Un altro problema è dove inizia tutto il problema? Tre parole. Vayru bnei Elohim. Le figlie di Hashem hanno visto. Toh, il Midrash racconta che si parla di angeli che sono scesi. Abbiamo fatto lezione di questo, oggi voglio andare con l'interpretazione semplice della storia. Chi sono le figlie di Elohim? Dice Rashi, le gente importante, le giudici e le principe. Loro hanno visto che le donne delle gente comuni, quando loro si sposano, prima il matrimonio, loro si fanno bello, perché sì, una donna si sposa, il matrimonio si fa bella, vedevano queste donne e dicevano scusa. Prima notte con me, io sono il principe, io sono il giudico, voglio io. Dopo andate avanti. E questo E la prima cosa che la Torah ti dice, la contaminazione è iniziata con questo. Però qual è la prima parola che viene usata? Vairu. Allora gli uomini vedevano. Tutto inizia con questo. Dice la parasha Vairu. Quando gli uomini hanno iniziato a vedere, non hanno fatto niente, non hanno toccato ancora, non c'è scritto ancora che hanno preso. Solo hanno visto le figli quanto sono belli e buoni. Dopo hanno fatto lo che hanno fatto. Il diluvio inizia con gli occhi. Quando uno vede lo che non deve vedere e desidera lo che non è suo, questo, dicono le maestre, è l'aperturo di col qualsiasi essere, la vista. Perché? Perché ha'ain ro'ah, quando l'occhio vede, alef chomed, il cuore desidera. E questo è in ogni cosa, non solo uomini e donne, qualsiasi cosa, no? Una donna che vede sua amica con un vestito, vede il vestito quanto è bello, adesso lei le desidera. Uomo che vede suo amico andare con un orologio, ah, quanto è bello, anche io lo desidero. E che succede se non ho soldi per comprarlo? Vabbè, vediamo, sistemiamo la cosa. Dicono i maestri, Vayiru bnei ha'elokim. Quando tu inizi a guardare lo che non devi guardare, inizi a desiderarlo, e quando tu inizi a desiderarlo, inizi a pensare e fare male, quando tu pensi di fare male, e nel fino cadrà. Tante volte la gente dice: va bene, non ho fatto niente, solo ho pensato di rubare, solo ho pensato di prendere questa donna che non è mia, solo ho pensato di non lo so fare che. Non ho fatto niente, che è successo? Dice la Gemara, sentite questo: Irure avera, kashime avera. Le pensieri di volere trasgredire la volontà del creatore è peggio della trasgressione stessa. Incredibile. In altre parole, pensare di fare un peccato, non ho fatto niente, l'ho solo pensato, nessuno la sa, solo io lo che io penso, nessuno l'ha sentito, è più grave. Dice qui la Gemara del peccato stesso. Qualcuno mi può spiegare come può essere? Come può essere che uno che pensa mai sia ammazzare qualcuno è più grave di uno che ha ammazzato, come una gola. Cioè, quella è la logica in questo versetto. Uno che pensa di rubare è più peggio di uno che ha rubato. Ovvio, uno che ha rubato per sbaglio, uno che ha ammazzato per sbaglio, perché se tu non hai ammazzato per sbaglio, l'hai pensato e dopo l'hai fatto. Ma se uno che ha pensato di ammazzare qualcuno è peggio di quello che per sbaglio, poveraccio, con una macchina, non se mai sia per sbaglio ha ammazzato qualcuno. Peggio quello che l'ha pensato fare di quello che l'ha fatto per sbaglio. Perché? E qui ci sono due o tre chiavi fondamentali. Tu sai qual è la prima chiave? Vi ricordate che vi ho detto che la farmaco contro tutti i problemi è l'assenza di colpa? E nel pensiero tante volte non c'è senza di colpa. Ho solo pensato, non c'è senza di colpa, perché non sento che ho fatto qualcosa. E fino a che uno non sente che ha fatto qualcosa, è solo pensiero, non si sente male con se stesso, perché dicono: non ho fatto niente, qual è il cattiveria? Ho solo guardato, solo voluto fare una cosa, solo voluto desiderare una cosa che non è mia ed è un altro, però non ho fatto niente. Non ha senso di colpa. Vuol dire che se non ha senso di colpa, vuol dire che questo pensiero è cattivo al 100%. Perché quando lui mai sia farà l'azione avrà senso di colpa. Non sarà 100%, si sentirà male. Ma quando uno pensa, è solo pensiero, si può pensare quando si vuole, solo penso, solo guardo, non tocca. Tutto va bene. Ma se non hai capito, questo è proprio il cattiverio stesso. Perché non c'è il nucleo positivo che ti purifica. E non solo questo. Tzadikim. Uno non può capire nei pensieri quanto sono importanti. Un po' cabalistico, cerchiamo di spiegare in modo semplice. Da che dipende la felicità?
De che dipende la felicità? Da che dipende la tristezza? Tu chiedi a un uomo che vuoi avere nella tua vita? Uno che è un po' saggio dice serenità, felicità. Non lo so, soldi, salute, tutto incluso, perché deve essere sereno, deve essere felice. Sì? Da di che dipende? Dell'azione? No, tutto qui nella testa. Sì? Un uomo può, due gente hanno la stessa cosa, due gente hanno identicamente la stessa moglie, la stessa casa, lo stesso figli, lo stesso lavoro, lo stesso paese, lo stesso indirizzo, identicamente. Uno è felice tutto il giorno, va con sorriso, poveraccio, e l'altro tutto il giorno va al psicologo, prende farmaci. Perché? Che succede? La vostra vita è uguale. La testa. I maestri, la testa è la radice di tutto. Sapete, le gente tzaddikin, ci sono tanti livelli di kedusha. Ci sono gente che sì, che mangiano non kasher, ma non va bene. Però se tu vai a una yeshiva in Israele, tutti mangiano kasher. Tutti fanno Shabbat. Non c'è uno là che non mangia kasher. Quindi qual sarà la differenza? Non fare lo che è sbagliato a questo livello molto basico, è vero? Per tanti ancora siano lontano, però non fare lo che non si può fare, questo è base. Che non mangiare non kasher, sei ebreo, non capisci che non si può. Che vai non fare Shabbat, sei ebreo, non capisci che non si può. Siamo tutti uguali. La differenza vera sta nel pensiero. Quello mangia kasher e fa Shabbat, però nel pensiero sta pensando su cose che non deve pensare. E quello altro invece il suo pensiero è santificato. Pensa solo sul positivo. Pensa solo sulle cose belle. E per questo, quando gli occhi iniziano ad andare attraverso il cattiverio, le pensieri iniziano a essere contaminati, là uno deve avere paura. Si racconta su David Amelech, che quando ha visto Batsheba, era una donna sposata, non era la moglie sua. E quando l'ha vista, lui ha capito che lei deve essere la sua. Ha mandato il marito alla guerra a fare una mitzvah e il marito è morto, non ha ucciso, ha mandato era un soldato, sì? Vedete, quando ci sono soldati, ci sono tanti tipi di soldati, ci sono quelli che sono al frontiere, che vanno nella guerra all'inizio, c'è quelli che sono addentro, ci sono le doctorie, ognuno. Adesso la più probabilità che mai sia succede qualcosa è il soldato, è quello che va al frontiere, quello che entra dentro il territorio dell'nemico. Quindi Davide Amelech ha mandato il marito di Batsheba al frontiere, all'nemico. Adesso, non tutti che vanno all'nemico muoiono, però la probabilità è alta. E lui è morto. E dopo che lui è morto, si è sposato con Batsheba. Dice Davide Amelech, Lecha levadecha chatati, vehara beinecha asiti. Traduco. Ho peccato solo attraverso di te, Hashem, solo attraverso di te ho peccato. Non ho fatto nessun peccato, non ho sbagliato, non ho fatto niente grave. Quello era un soldato, è andato nella guerra, successo. Tu sai attraverso di chi ho peccato? Attraverso te, il creatore. Perché? Perché ho fatto lo che è male nell'occhio tuo. In altre parole, le occhi. Era solo un pensiero, non ho fatto un'azione cattiva, non ho ucciso nessuno. Però il mio pensiero, il primo pensiero era sbagliato. Quando ho guardato su una donna che non era mia, la ho sbagliata. E questo è un sbaglio che nessuno la sa. O che noi sappiamo che nessuno sa lo che uno pensa. Anche le angeli diventano le maestri. Ci sono midrashim, però secondo la maggior parte delle midrashim, le angeli non conoscono il pensiero dell'uomo. Quindi solo uno può testimoniare sulle tue pensieri e il creatore stesso. Cosa dice David? Io ho fatto peccato solo nell'occhio tuo. Perché solo tu sai le mie pensieri che in questi momenti forse erano sbagliati. E questo tzaddikim, quanto noi dobbiamo essere forti. E a proposito, che dice la parasha? Venoach matzachem beene Hashem, in Noè invece trovo grazie alle occhi di Hashem. Perché devi dire alle occhi di Hashem? Può dire Noach trovo grazie. Basta, e Noach era un tzaddik. Perché deve aggiungere le occhi di Hashem? Qual è questa aggiunta? Che lui era un santo
è nell'occhio di Hashem, era santo, appunto, alle occhi di tutto. Quando uno si comporta bene, tutti capiscono che si comporta bene. Perché alle occhi di Hashem? O che solo il Creatore sa davvero ciò che succede nel tuo cuore. Le azioni tutto vedono se tu ti comporta bene. Questo non è una saggezza, questo è primo livello. Però come sono le tue pensieri? Solo Hashem può testimoniare. Per questo dice la Parashah, e Noa trova grazie alle occhi dell'Eterno, quello Eterno che lui con le occhi vede tutto. E questo Tzadikim, quanto è importante, quanto uno deve cercare di santificare. Noi sappiamo che un uomo influenza sul suo ambito, no? Abbiamo visto che noi, tutta la generazione fu distrutta perché? Perché l'uomo ha fatto cattiveria e questo ha influenzato sull'animale, anche loro hanno fatto cattiveria. Si è andare uno con la specie dell'altro, anche gli alberi hanno fatto cattiveria. Tu seminava un grano di tomate e ti usciva una mela, tu seminava uva e ti usciva la figo, sì? Così tutti hanno peccati. C'è un addetto hassidici. Quando cinque ebrei sono insieme parlando e uno delle cinque ha solo un pensiero cattivo, non ha fatto niente cattivo, stiamo scherzando in un ristorante, mangiando, parlando, però uno di noi ha un pensiero cattivo, contamina tutti che sono presenti. Perché come che le azioni contaminano, anche le pensieri contaminano. E a volte ci sono gente che sembrano da fuori gente positivi, però quando vedi bene, quando tu ti avvicini a loro, tu fai le cose sbagliate. E tu dici perché? Perché lui non fa niente sbagliato. Sì, ma la sua testa è tutta sbagliata. Tu non la vedi, lo influenzi e piano piano inizi a fare cose in un modo che non deve fare, perché questi pensieri volano nell'aria. E per questo Tzadikim, questa è la storia di Noè. Noè era tzaddik. Forse un parte di questo tzaddik è anche la sua debolezza, perché Noè era così concentrato su se stesso che non guardava fuori nessun altro, quindi non pensava mai male dell'altro. Questo forse è anche la ragione perché lui ha peccato, perché Noè ha salvato se stesso, non ha salvato la generazione. Perché non ha salvato la generazione? Perché Noè viveva nei suoi 2 metri, intorno ai suoi 2 metri. Non importava che succede fuori. La domanda che è giusto? Uno deve vivere nei suoi 2 metri? E se come noi? O deve vedere fuori? Ma dipende. All'inizio uno deve vedere solo le 2 metri su. E deve santificare se stesso. Comportarci come si deve. Quando arriva a un livello che lui ha formato su stesso bene, formato in 3 ambiti, azione, parole e pensieri. Adesso sì, adesso vai fuori. Inizia a parlare con tutti, inizia a aiutare tutti e tranquillo. Se tu hai formato tu stesso in un modo forte, non ti toccheranno. Il Bemet Noè, poveraccio. Appena esce dall'arco, che fa? La prima cosa che lui fa? Fa una vigna, beve vino, si ubriaca e si mette nudo. Che succede? La Torah non ti racconta, noi non sappiamo. Noè ha vissuto dopo la storia dell'arca ancora 350 anni. Dovete sapere, Noè, dopo che aveva 600 anni quando è entrato nell'arca, lui ha vissuto fino a 950, quindi 350 anni, almeno non sono 350 perché il diluvio è durato un anno. Quindi lui ha vissuto dopo il diluvio 349 anni. Di tutti questi 349 anni, che sappiamo da noi? Niente. La Torah non ti racconta niente, tranne una cosa. Si è ubriacato e si è messo nudo. Poveraccio. Quindi, maestri, e questo è un commento un po' moderno, che Noè era il primo che aveva PTSD. Sapete che è PTSD? Poveraccio, soldati, quando vanno alla guerra, vedono a volte cose terribili. Quando loro ritornano, si impazzano. Perché sì, uno che vede cattiveria, poveracci, come quelli che sono rapiti, no? Anche quelli che Baruch Hashem sono salvati, la loro vita mai sarà la stessa. Perché ci sono cose che quando tu lo vedi, questo ti influenza. Tzadikim Noè ha visto 3 mondi. Potete immaginare lo che ha visto Noè? visto il mondo che era bellissimo, tutto alberi, animali. Ha visto il mondo. Ha visto la distruzione di questo mondo intero. Ha vissuto un anno in un'arca chiusa, sapendoci che fuori tutti si distruggono. E quando esce, è un mondo distrutto. Dice lo Zohar che quando Noè esce dall'arca inizia a capire dove lui ha sbagliato. Dice: scusa, creatore, è distrutto, non c'è niente più. Non potevi salvare qualcuno? E Hashem lo dice: stupido. Adesso tu mi dici non potevi salvare uno? Dove stavi 120 anni prima, quando per 120 anni ti ho fatto fare l'arca? Perché non mi ha chiesto? Forse possiamo salvare qualcuno? Poveraccio, Noè. Termina la sua storia un po' più brutto, sì? Perché? Perché ha vissuto cose terribili e non ha fatto niente per poter salvare questa cosa. Ma questo tzaddikim, Noè non è il primo ebreo. Noi non siamo considerati figli di Noè. Non siamo figli di Noè. Noi siamo considerati figli di Abramo. Perché essere un uomo bene. Basta essere come Noè, tu ti comporta bene, che ti importa dell'altro? Però essere un ebreo bene non basta essere bene con te stesso. Essere un ebreo vuol dire me'even, è al di là, dell'altro lato. Uno deve sempre cercare, anche se lui sta bene là, al di là. Come stanno la gente? Sono bene? Posso aiutare? Posso fare qualcosa? E questo c'è di chi me lavoro da ognuno di noi. Dobbiamo formare noi stessi, santificare sia nell'azione sia nel pensiero e non essere come noi, chiudere, essere chiuso nell'arca. Dobbiamo cercare di santificare, dobbiamo cercare di aiutare il mio amico, il mio vicino, Tzadikim. Non c'è un uomo in questo mondo che non può influenzare qualche gente intorno a lui per il bene. Vi garantisco, ognuno di noi, parlo anche su me stesso. Abbiamo una quantità di gente che possiamo influenzarlo per il bene e non la stiamo facendo ancora. Perché? O perché siamo pigri, o perché non vogliamo, o perché forse non crediamo nel nostro potere, che questo forse è una cosa ancora più grave. Per ognuno di noi, si sono figli, amici, socio, vicino, non lo so, per ognuno di noi sicuro. E questo è il nostro lavoro. Noi dobbiamo lavorare. Essere luce in questo mondo. Non vogliamo un diluvio, non vogliamo chiudere noi stessi nella casa. Abbiamo l'obbligo di andare, trovare grazie negli occhi di Hashem. E il Zohar dice una cosa incredibile. Il Zohar dice che Noè non aveva nessun merito di vivere. E il merito che Noè ha vissuto è perché lui, quando era nell'arco, per un anno ha dato cibo a tutti gli animali, perché gli animali erano nell'arco per un anno, non hanno mangiato niente. Dice il Zohar. Hashem ha dato credito a Noè di vivere sapendoci che quando sarai nell'arco darà cibo all'animale. Questo è lo che lui ha fatto bene e l'umanità. Perché per se stesso, perché tutti i 600 anni che lui ha vissuto non ha fatto niente per nessuno. E questo tzaddikim, la bontà che dobbiamo cercare, santificare noi stessi, fare la cosa giusta. E Be'ezrat Hashem, che fosse questo anno essere un anno buono, un anno prolifico. Un anno con tanta benedizione, un anno con tante cose belle, solo per il bene. Shabbat shalom.